File 21, paragrafo 11, la partenza per il lager. Dopo 3 o 4 ore di attesa, a sera inoltrata, si aprirono i cancelli e fummo fatti uscire in colonna, senza che quei viveri fossero giunti a destinazione. Era già notte, circa le 19, ma una splendida luna illuminava quella scena che stava dischiudendoci nuove sofferenze e forse la fine. I nostri parenti furono allontanati e noi dovemmo attendere sull'area scoperta antistante al carcere gli autobus che ci imbarcarono dirigendosi poi in colonna per una via parallela via Spalato, via Pola e poi per viale 23 marzo verso Chiavris e la strada Pontebbana. Prima di salire vidi il maresciallo Neumann solo e silenzioso a sorvegliare la nostra partenza. Mentre i cosacchi erano stati scaglionati col fucile imbracciato e con l'ordine di sparare se qualcuno di noi avesse osato dileguarsi. Ricordo che Barbina si avvicinò a Neumann e ardì chiedergli se gli fosse nota la nostra destinazione. Arbeiten Lager fu la secca risposta. Presi posto su di una corriera nuova che odorava ancora di vernice e con me salirono Agnoli, Barbina e Violino. E una decina di altri deportati. Salirono anche 3 o 4 cosacchi col fucile imbracciato, piccoli, duri, arcigni, che si posero presso la porta. Vicino al guidatore si sistemarono 2 o 3 agenti delle SSE, i quali, lungo il tragitto, scrutavano il cielo, nel timore di essere avvistati dal famoso aereo vagante Pippo, ritenendo che la colonna richiamasse la sua attenzione. Durante il primo tratto avemmo l'impressione che alcune automobili amiche ci seguissero, ma energici interventi devono averle fatte desistere. Quanto a noi, ricordo che Agnoli aveva ricevuto al momento di salire, tra l'altro, una bottiglia di liquore che sua moglie era riuscita a fargli giungere. Egli ne beve un sorso e porse la bottiglia a un cosacco che lo guardava con occhi avidi. Il cosacco prese con uno scatto la bottiglia e se la pose nel tascapane, lasciando Agnoli stupito e sdegnato da così insolente rapace villania. Andavo fantasticando che l'onore di questa duplice custodia, poliziotti e cosacchi, non aveva avuto Silvio Pellico quando fu deportato nel 1822 con i suoi compagni per quella stessa via verso il passo di Tarvisio. Paragrafo 12. Sconsolato tragitto, gravido di presentimenti, fuga mancata. Giunti alla stazione per la Carnia, poco oltre il bivio per Tolmezzo, la nostra autocorriera si fermò e si incolonnò con altre arrivate prima. Rimanemmo così per oltre un'ora in attesa di altre corriere in arrivo da Trieste, con centinaia di deportati, separatamente uomini e donne, trasportati dal carcere del Coroneo. Poi proseguimmo in una colonna di una ventina di automezzi infilando il canale del Fella. Al chiarore lunare si intravedevano le rovine arrecate alla ferrovia, ora a destra, ora a sinistra della strada asfaltata, dai numerosi bombardamenti aerei. Notammo enormi cumuli di terra sollevata là dove si stacca la deviazione per Moggio e dove la ferrovia corre parallela alla strada nazionale. Passammo nel cuor della notte gli abitati di Resiutta, di Chiusaforte, di Dogna. A un certo punto, essendo in rovina il ponte stradale sul Fella, si scese con le vetture nel letto del torrente, ma le macchine non riuscivano ad attraversarlo col carico umano, per cui si dovette oltrepassare il torrente a piedi. Le vetture, ansimando e arrancando, si portarono a stento al di là. Potenti riflettori usati per i lavori notturni di ricostruzione sommaria del ponte illuminavano quella scena sconsolata, mentre un gran numero di cosacchi, fucile, a bracciarma, pallottola in canna, erano stati appostati al di qua e al di là del passaggio, comandati a tirare su chiunque avesse osato dileguarsi. Urla prepotenti e rabbiose dei tedeschi incitavano i deportati a spingere le vetture prima oltre il greto e poi su per la ripida china, scoscesa, che riguadagnava la carrozzabile. «Schnell, schnell, verfluchter banditen, schnell, eraus, eraus!» ma spingere pullman di quella portata da parte di uomini deperiti e demoralizzati era opera ben ardua. Le corriere si soffermavano sobbalzando col motore animato e nuove urla stimolavano i disgraziati. Finalmente raggiunsero la strada nazionale. Dal canto mio, per un principio al quale non venni mai meno, non mi accinsi alla bisogna e anzi mi tirai in disparte, seguendo lentamente il doloroso corteo. Mi assalì il pensiero di tentare la fuga e ne trassi incoraggiamento da un operaio che, vestito com'ero, con cappotto foderato di pelliccia bianca di agnello, deve avermi scambiato per un assistente ai lavori e comunque per un estraneo alla comitiva. «El var di sior de tirarse in drio», mi disse con cortese accento veneto, «perché se no lo porta via anche a lui, salo». Un attimo di indecisione mi privò della salvezza. Dovevo rivelare la mia condizione a quell'uomo per averne aiuto, magari solo col fingere di intessere un colloquio o di allontanarmi con lui? Oppure dovevo tacergli la mia qualità e sgattaiolare nel greto e poi sui monti vicini? E se mi necessitava di correre, come potevo farlo, imbottito com'ero in tanti indumenti? Pensavo che il medico di Moggio, dottor Zotz, mio amico e compagno di prigionia fino a qualche giorno prima della nostra partenza, mi avrebbe accolto a braccia aperte e convenientemente nascosto, ma vi sarei arrivato? E poi, a Pontebba, non avrebbero fatto l'appello e, riscontrando la mia assenza, non mi avrebbero ricercato a casa, forse anche incarcerando mia figlia come ostaggio? Tutte queste meditazioni affollarono la mia mente mentre guardavo i cosacchi appostati sul greto del torrente. Perdetti così l'attimo fuggente. L'audacia, come si sa, è nemica del ragionamento e quando ci si indugia in esso è perduta. Non sto a dire quante volte in seguito ad Dachau, nei terribili momenti che vissi nel lager, mi rimproverai, mordendomi le scarne dita, di non aver osato, magari rimettendoci la pelle. Sarebbe stata una bella morte in confronto di quella che vedevo approssimarsi ogni giorno, osservando i cadaveri stecchiti che venivano deposti davanti alla mia finestra. Tornando al nostro viaggio, seguii, seppur discosto, serio e cogitabondo, la triste colonna. Non appena le vetture arrivarono sulla carrozzabile, fummo tosto fatti salire. Il tragitto che ci separava dalla stazione di Pontebba Nuova, Pontafel, era breve, per cui vi giungemmo in pochi minuti. Sostammo prima del ponte sul Fella che separava i due centri abitati. Sul piazzale davanti alla vasta stazione ferroviaria, dove la ferrovia trovasi all'altezza del primo piano, scendemmo tutti. Paragrafo 13. Sosta a Pontebba, cumuli di bottino. Formammo così un'interminabile colonna per sei, bagagli a terra. A parte si delineava una breve colonna di donne, per quel che si poteva intravedere a quell'ora, alla scarna luce della luna declinante. Ero fra gli ultimi, per cui, ordinato il dietrofront, fui tra i primi. Ci si avvicinò un maresciallo delle SS, il quale prese a contarci, arrivando, mi pare, fino a 24. Ci ordinò di lasciare il bagaglio a terra e così, indrappellati, di avanzare fino a una vasta area verso il Fella, dove si trovavano molti camion carichi di pacchi, pacconi e pacchetti, colli di ogni peso e misura, frutto di saccheggi organizzati nella penisola e destinati in Germania. Vi era di tutto, generi alimentari, vestiario, tappezzerie, quadri, mobilio, eccetera. Fummo comandati di prendere quella roba e di portarla su per lo scalone fino al marciapiede della ferrovia. Ligio al principio che mi ero dettato di rifiutare simili servizi, io o finsi di aiutare i portatori, oppure una volta ritornata alla base mi feci consegnare una busta di cuoio portacarte. Il maresciallo mi fermò per via, esclamando «Nein, nein, troppo klein, troppo piccolo!» e mi prese di mano l'oggetto. Ritornai solo soletto al camion e pensai per una seconda volta di evadere e di scappare verso il Fella. Notai però che dei soldati tedeschi si aggiravano nei pressi, né sapevo se mi sarei imbattuto in ostacoli insormontabili come un filo spinato o peggio in individui armati posti a guardia delle merci. Così perdetti per la seconda volta l'autobus, forse della salvezza, forse della morte. Non fu estraneo alla mia esitazione il pensiero che il rischio mi pareva sproporzionato in confronto a una più agevole evasione nella prossima città di Villaco, dove mi sarei potuto giovare delle commendatizie che tenevo ben custodite in tasca. Fatto sta che dopo pochi istanti giunsero i miei compagni per trasportare altre cose. Finsi di aiutare Agnoli, che si era sistemato sulle esigue spalle un cassone di poco meno di un metro cubo, ma che doveva essere riempito di veli o di cose molto leggere a giudicare dal modesto sforzo sostenuto dal portatore. Giunti al primo pianerottolo dello scalone, Agnoli, nell'esortarmi a togliere la mano che tenevo appoggiata al cassone, inciampò e cadde rovesciando la cassa sui gradini senza farsi alcun male. Lo aiutai a risollevarsi e a ricaricarsi sulle spalle la cassa ed egli riprese a salire la scala come prima dell'incidente. Dopo circa un'ora si trovava ammonticchiata sul marciapiede, al margine dei binari, una catasta enorme di quelle cose disparate. Allora il maresciallo ci volle premiare con una sigaretta per uno, che rifiutai, dichiarando del resto il vero che non fumavo. Indrappellati e contati, uno mancava ma poi si fece sotto, fummo riaccompagnati al posto dove ritrovammo le nostre cose e verso le 3 del mattino, senza alcun appello, tutta la nostra colonna fu fatta salire su vagoni bestiame. Su altri carri, non so da chi, furono caricati gli oggetti accatastati, le donne a parte in 2 o 3 vagoni in fondo. I carri furono sbarrati dal di fuori e il convoglio iniziò lentamente la sua marcia verso Tarvisio. Sulle garritte di alcuni vagoni si collocarono i militi fascisti, armati, provenienti da Trieste, con l'ordine di sorvegliarci unitamente ai militi delle SS. 14. Verso l'ignoto, Villaco, Salisburgo, Rosenheim. Poco dopo iniziata la marcia del treno si sentirono dei colpi di arma da fuoco. Erano diretti contro i deportati riusciti a calarsi dai finestrini. Furono raggiunti? Riuscirono a dileguarsi? Mistero. A noi fu dato solo di sapere più tardi, quando giungemmo a destinazione, che 7 mancavano all'appello. Ogni vagone conteneva una 40 di persone stipate con i loro bagagli. All'alba giungemmo nella vasta conca che precede Villaco, pressappoco ove termina la valle del Gail, torrente che scende dal passo di Monte Croce Carnico e per la valle Valentina, dietro le nostre Alpi Carniche del Koljans e dello Zellenkofel, al di sotto del Polenik, confluisce nella Drava. In quella conca il convoglio si fermò. Vedemmo attraverso le grate dei finestrini il sole sorgente indorare la neve che copriva quel vasto paesaggio. Dopo un'ora fummo fatti scendere a intervalli, vagone per vagone, per soddisfare i bisogni corporali. Ci si obbligava a circolare, ciò che rendeva il servizio alquanto problematico. Rinchiusi nuovamente, attendemmo per ore e ore che il convoglio si rimettesse in moto. Ma ciò avvenne solo verso sera, dopo che un massiccio bombardamento di cui avevamo percepito il fragore aveva sconquassato la città di Villaco, battuta a tappeto come la stazione ferroviaria. Il nostro treno vi entrò a passo d'uomo, procedendo cautamente, sosta dietro sosta, fra un groviglio di rotaie contorte, vagoni sventrati e tutto un lavorio di operai per sistemare alla meglio i binari. Anche gli edifici della stazione erano sfasciati e dietro di essi svettavano ancora al cielo alcune torri civettuole fra le strade ostruite dalle macerie degli edifici crollati. Fummo trainati in un binario morto e ivi rimanemmo, rinchiusi, per un paio d'ore, cioè fino a notte. Speravamo di scendere in città o alla periferia, come ci era stato detto, per il riordino e lo smistamento della spedizione. Invece fummo fatti proseguire ed entrare per primi sul ponte della Drava, sul quale sostammo per lungo tempo. Ci incalzava il pensiero che il ponte fosse stato lesionato dal bombardamento e che ci toccasse precipitare nel fiume. Traemmo un qualche sospiro quando il convoglio si rimise in moto e guadagnò l'altra sponda, procedendo oltre. Allora ci sistemammo alla meglio nel vagone e riuscimmo perfino a sdraiarci sul pavimento dopo convenienti studi per la distribuzione delle nostre infelici membra, così che non una spanna di suolo risultava scoperta, Stanchi come eravamo, riuscimmo anche a dormire. Nelle prime ore del mattino, però, uno dei ragazzi di Campomolle, Giovanni Comisso, che aveva preso posto presso di me, diede segni di grave malessere, febbre altissima, vomito. Dove raccogliere i rigetti? Uno dei presenti offrì una gavetta e l'odore acre del chimo si diffuse in quell'ambiente chiuso, minacciando per contagio il rivoltamento di stomaco ai più vicini. Dopo quasi un'ora di sconcerto, il commisso si acquettò e potei finalmente ridistendermi. Il treno, abbandonata la valle della Drava, attraversò il traforo del Katzberg sotto i grandi Tauri e per Bad Gastein raggiunse Salisburgo, dove arrivammo all'alba. Dalla finestrella riconobbi subito le strade periferiche a me note per esservi stato nel 1937, di ritorno da un viaggio in Svizzera con mia moglie e mia figlia Teresa. Mi risovvenni di quel viaggio che tanto mi era piaciuto e misurai col pensiero affaticato tutta la differenza delle due situazioni, allora lieto e sereno e ora addolorato e sgomento. Sostammo a Salisburgo, chiusi nel vagone parecchie ore. Né potevamo vedere che scorci di strade sventrate dai bombardamenti massicci, in quanto dal piccolo rettangolo del finestrino null'altro del magnifico paesaggio si presentava ai nostri stanchi sguardi. In quella sosta e nelle successive, dal finestrino taluno di noi attaccò discorso col capo della milizia fascista, comandata alla nostra scorta, insieme con le SS. Egli si assunse di ricapitare a Udine le nostre notizie e ci confermò quanto avevamo appreso. Eravamo diretti ad Dachau, l'ormai celebre campo di sterminio fondato da Heinrich Himmler per ordine di Hitler nel 1933 per gli oppositori del suo regime. Fin da allora erano cominciate le feratezze, mentre dal 1937 gli furono sistemati gli impianti della morte, come a Buchenwald, a Sachsenhausen, a Lichtenburg. Prima di mezzodì il treno si era rimesso in moto verso Monaco, distante da Salisburgo poco più di 100 chilometri. Pressappoco a metà di quel percorso, in una stazione intermedia, furono aperti i vagoni perché potessimo provvedere ai nostri bisogni corporali. Ci si avviò verso l'uride latrine di Fortuna all'aperto ai margini del parco ferroviario, ma si voleva che tornassimo subito nei vagoni anche se per l'impossibilità di servirci contemporaneamente veniva meno lo scopo per il quale eravamo fatti scendere. Qualcuno di noi si adattò alla meglio nei pressi, ma fu raggiunto dalle scudisciate di un maresciallo messo alle nostre calcagna. Io stesso assaggiai l'infamia della frusta, accompagnata da un cumulo di improperi che la mia scarsa conoscenza del tedesco non mi impedì di comprendere. Alle Undesbanditen. Risaliti sui vagoni, tosto rinchiusi, il treno riprese il suo lento incedere. Giunti alla stazione di Rosenheim, percepimmo le sirene d'allarme e scorgemmo tutti gli addetti al lavoro ferroviario fuggire disperatamente. Sopra di noi si sentiva ben distinto il rombo degli aerei in incursione. Per il resto, silenzio di tomba. Ci considerammo spacciati. Non v'era motivo, ragionavamo, che gli aviatori alleati, vedendo quell'ampia stazione, non sganciassero sulla stessa le loro bombe, trattandosi di un importante nodo. Eravamo rinchiusi nel bel mezzo del parco ferroviario e nulla potevamo fare se non attendere il nostro destino. I preti che erano con noi presero a salmodiare. Pareva il viatico per l'aldilà, se non che il rombo degli aerei si fece sempre meno distinto. Eravamo salvi. Il treno riprese la sua moderata corsa, lasciando da parte la stazione di Monaco e portandosi a nord della stessa. Fummo fatti sostare ore e ore in aperta campagna, poi il treno ricominciò il suo tedioso andare. Dachau è una località situata a una ventina di chilometri a nord di Monaco e quindi comprendemmo che la meta era prossima. Si scorgevano rade fattorie in sterminate pianure di campagna di terra nerastra, senza filari di alberi ma con fossetti di recinzione per lo smaltimento delle acque. Gli alberi erano per lo più sempreverdi, abeti e larici, raggruppati in macchie dense a carattere alpestre. Paragrafo 15. Il lager di Dachau. Le personalità passate per quel campo. Potevano essere le 10 del 27 febbraio 1945 quando il treno, dopo una sosta breve davanti a un'ampia tettoia, di legno con una grande scritta Dachau avanzò lentamente per un centinaio di metri. Furono aperti tutti i vagoni e fummo fatti scendere soltanto sulla scarpata ai margini del binario. Eravamo in treno da 2 giorni e 2 notti, pesti e dolenti per i disagi di quella odissea che finalmente aveva termine. I 2 o 3 vagoni di coda con le donne erano stati staccati a Salisburgo e avviati ad altra destinazione. Quanto al cibo, ci eravamo arrangiati con le provviste che avevamo portato con noi, perché lungo la via ci fu dato una sola volta un tozzo di pane azimo per uno. Non appena discesi, fummo incolonnati lungo la strada che costeggiava la ferrovia. Eravamo in 600 o 700 persone, tutte munite di valigie o di pacchi, i più disparati. Poche centinaia di metri ci separavano dal famoso campo di punizione. Difatti, dopo alcuni minuti dall'inizio della marcia, scorgemmo in fondo alla strada che piegava ad angolo retto dalla ferrovia un grande arco, l'ingresso del campo. Cupi pensieri pesavano su di noi. A me pareva di sognare a occhi aperti. Ricordai le parole con cui Dante inizia il suo poema. In verità quell'arco segnava per noi l'ingresso all'inferno e quando si richiusero i cancelli un triste presagio ci avvolse. Avemmo tutti l'impressione tremenda della nostra prossima fine. Passato l'arco, la nostra colonna per ordine dei militi Schutzstaffeln, SS, che ci accompagnavano, piegò a destra per una 50ina di metri e poi ad angolo retto a sinistra. Di qua e di là sorgevano in muratura fabbricati di stile tedesco a tinta nerastra. Nei pressi uno strano edificio dall'alta ciminiera, il crematorio. Più avanti un'ampia baracca era destinata allo smistamento dei prigionieri. Di fronte a essa l'edificio delle mense e delle camere delle SS in servizio e più oltre grandi sale per le docce. Nel retro le aule usate per la soppressione con i gas. Sulla linea delle sale delle docce sorgeva un enorme fabbricato con piano rialzato per cucine e sotto i magazzini. Davanti alle cucine si estendeva il grande piazzale delle adunate e oltre questo sull'asse delle cucine si apriva il vialone alberato con altissimi pioppi. Al vialone si attestavano simmetricamente disposte 15 baracche per lato, tutte uguali, tutte lunghe 100 e larghe 10 metri ciascuna, prospicenti su di un'area scoperta altrettanto larga quanto le baracche. Era il cortile di ognuna di esse. In fondo al vialone c'era l'orto per le SS, concimato, dicevasi, con le ceneri dei corpi cremati. Si presentava ben coltivato. Oltre e a fianco dell'orto c'erano altre baracche di dimensioni diverse, di cui una è il bordello, che ospitava le donne per le SS. Le singole porte del bordello, verso il corridoio, avevano ad altezza d'uomo uno spioncino. L'insieme del campo era circondato da un ampio fossato artificiale a linee rette, al di là del quale si rizzavano altissimi reticolati di filo spinato elettrificato ad alta tensione e muraglioni sopra i quali correvano pure fili elettrificati. Lungo il perimetro del campo sorgevano alte torri di legno su pali obliqui, dalle quali ogni tratto del campo era sorvegliato dalle SS munite di fucili mitragliatori montati su cavalletti girevoli. Le torri erano orientate in modo che dalla cella superiore potevano essere guardate le uscite delle baracche, per cui ogni tentativo di sedizione o di fuga sarebbe stato immediatamente represso e stroncato nel sangue. Ho potuto fare gran parte di queste osservazioni dopo la liberazione, avvenuta il 29 aprile, nella maniera drammatica di cui dirò. Prima non potei uscire dalla baracca alla quale ero stato assegnato, la 19. Essa era teoricamente destinata alla quarantena dei nuovi arrivati, cioè all'isolamento preliminare, per accertare l'eventuale esistenza di malattie infettive. Se non che la quarantena durava indefinitamente per molte ragioni, non escluso il fatto che venivano introdotti quotidianamente nuovi prigionieri e malattie infettive se ne accertavano ogni giorno. Per cui ogni giorno poteva avere inizio la nuova quarantena. Per me e per gli altri miei compagni durò dal principio alla fine del nostro internamento, cioè fino al giorno della liberazione da parte degli americani. Una speciale baracca era destinata alle personalità, credo che fosse quella poi usata per l'archivio e incendiata alla vigilia della liberazione. Si vociferava che vi fossero giunti dall'Inghilterra 2 nipoti di Churchill, dalla Russia 1 nipote di Molotov, dalla Francia Léon Blum, il principe di Borbone Gabriel Piquet, vescovo di Clermont-Ferrand, dall'Austria l'ex cancelliere Schusnig, dall'Italia Mario Badoglio, Ezio Garibaldi, Tullio Tamburlini, capo della polizia italiana, il dottor Apollonio, del servizio segreto. Invece l'ex presidente del Consiglio Nitti fu trattenuto a Hirscheg. Dalla Germania entrarono in quel campo il nipote del Kaiser, ivi deceduto, il dottor Schacht, ex ministro delle finanze di Hitler, la vedova di von Stauffenberg, la signora Francesca von Hassel di Brazza, figlia di von Hassel, ex ambasciatore di Germania a Roma. Quasi tutti i suddetti personaggi furono ritirati poco prima della liberazione del campo di Dachau, trasportati nel Tirolo e fatti proseguire per Bolzano. Il 28 aprile, su 8 mezzi scortati da 80 militi delle SS, furono trasferiti a Villa Bassa, in Pusteria, e indi nella conca di Braies, dove dovevano essere fucilati. Furono invece salvati da militi della Wehrmacht, mandati a Villa Bassa dal generale Röttinger, in contrasto con l'SS, e liberati il 3 maggio dai partigiani della brigata Pier Fortunato Calvi, operante in Cadore, nonché dai componenti della SAP di Villa Bassa, San Candido, e dall'IGM di Dobbiaco. La stessa popolazione locale fu loro prodiga di aiuti. Pagina 195.